Gli eroi di ieri e di oggi, gli esempi di domani. Gli ebrei che hanno fatto la storia, un podcast by Attikva, il giornale dei giovani ebrei d'Italia.
David Ben Gurion, raccontato da Luca Spizzichino.
Yom Tzium HaMandat HaBriti Al Eretz Yisrael Uftoket Zchutenu HaTzidit VaHistorit ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית כי ארץ ישראל היא מדינת ישראל.
Nel giorno della fine del mandato britannico su Eretz Israel e in virtù del nostro diritto naturale storico e della risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dichiariamo la fondazione di uno Stato ebraico in Eretz Israel, che avrà il nome di Stato di Israele. Una semplice frase che ancora oggi fa venire la pelle d'oca. In una sala gremita del Museo di Tel Aviv, con alle spalle un ritratto di Theodor Herzl, David Ben-Gurion proclama solennemente la fondazione dello Stato di Israele. Era il 5 Iyar del 5708 e in quel preciso momento si stava realizzando il sogno di un intero popolo che, dopo aver vissuto in esilio per secoli, stava toccando con mano la possibilità di tornare nella terra promessa dei propri avi. Ed ecco che a farsi voce di un intero popolo c'è lui, David Ben-Gurion, un uomo di bassa statura, ma gigante allo stesso tempo, capace di ergersi a guida di uno stato appena nato, che da lì a 73 anni sarebbe diventata una luce tra le nazioni. Nato come David Joseph Grun il 16 ottobre 1886 in Polonia, sin dalla giovane età si intravedevano quelle doti da grande leader che poi sarebbe diventato. A soli 14 anni fonda un'associazione a Varsavia per promuovere gli studi dell'ebraico e le migrazioni in Eretz Israel. All'età di 20 anni emigrò e lavorò come semplice operaio, iniziando a usare il cognome Ben-Gurion, ispirandosi a Joseph Ben-Gurion, uno dei leader della grande ribellione contro i romani del primo secolo dopo l'era volgare. In seguito alla promulgazione della dichiarazione Balfour e alla liberazione della terra promessa dal dominio ottomano da parte degli inglesi, Ben-Gurion divenne uno dei principali sostenitori del movimento per l'arruolamento volontario nella legione ebraica dell'esercito britannico, arruolandosi egli stesso. Nel 1919 tornò in Eretz Israel, dove divenne uno dei leader di spicco dell'Yishuv, la comunità ebraica di Eretz Israel. Servì per 15 anni come segretario generale dell'Istadrut, il sindacato generale che proteggeva i lavoratori ebrei, per poi diventare nel 1930 il capo del Mapai, il partito dei lavoratori della terra di Israele, e sotto la sua guida il Mapai divenne la più grande fazione all'interno del movimento sionista dell'epoca. Facciamo un piccolo salto in avanti e passiamo al 1945. Gli ebrei sopravvissuti alla Shoah rivendicarono la propria appartenenza alla ormai consolidata e numerosa presenza ebraica nella regione. Nel momento in cui l'autorizzazione a questa migrazione di massa venne negata dalla Gran Bretagna, indovinate chi si prese carico dell'organizzazione del loro ingresso clandestino? Sì, proprio lui, David Ben-Gurion. In seguito a numerosi episodi di conflitto e insubordinazione come quello della nave Exodus, la Gran Bretagna fu costretta a delegare il suo mandato sulla Palestina all'ONU, nata appena 2 anni prima, assieme al piano di spartizione della regione fra arabi ed ebrei. Nel novembre del 1947, con la risoluzione numero 181, nacque lo Stato di Israele. Ben-Gurion fu scelto sia come primo ministro che come ministro della difesa, ruoli che ricoprì per ben 13 anni. Alla fine rimase al timone dello Stato ebraico per un totale di 26 anni, risultando uno dei primi ministri più longevi della storia dello Stato di Israele. Ben-Gurion descrisse l'istituzione dello Stato come una meraviglia senza pari. Non a causa della vittoria sugli eserciti arabi invasori, ma per la vittoria finale di dozzine di generazioni di ebrei, diseredati, sfollati e vagabondi senza terra nel mondo. Credeva che il futuro di Israele fosse nel Negev. Vedeva quel deserto, sottovalutato da tutti, come la culla della nazione ebraica. Insisteva sul fatto che le migliori risorse scientifiche, educative e pionieristiche dovessero essere dirette proprio in quel territorio. Da vero leader non si accontentava di predicare, doveva vivere lì. Così, pieno di fede, si dimise da primo ministro alla fine del 1953 e all'età di 67 anni andò a vivere in una capanna, in una piccola comunità collettivista costituitasi da poco nel Negev, il kibbutz di Sde Boker, dove lui e sua moglie Paola erano i membri più anziani, contribuendo fattivamente alla cura dei campi. Continuò ad essere attiva in politica fino all'età di 84 anni, nel 1970, anno in cui si dimise dalla Knesset e si ritirò a vita privata. Morì nel 1973 nel kibbutz di Sde Boker, quello che per lui era ormai diventato il suo posto del cuore. Venne sepolto assieme alla moglie proprio in quel piccolo kibbutz, immerso in una piccola oasi verde nel deserto del Negev. C'è una frase di Ben Gurion che riassume in poche parole l'unicità dello Stato ebraico e dei suoi cittadini. In Israele, per poter essere un realista, devi credere nei miracoli. 73 anni fa, la fondazione sembrava un miracolo, un qualcosa di impossibile e al tempo stesso inarrivabile. Oggi, questo miracolo è diventato realtà, con il sangue, il sudore e la forza di volontà di uomini e donne straordinari, diventando l'assicurazione sulla vita per ogni ebreo della diaspora. È diventato uno stato normale, riconosciuto alla stregua degli altri stati del mondo e al tempo stesso eccezionale, capace di ergersi a luce tra le nazioni. E tutto questo non sarebbe stato possibile senza figure eccezionali come quella di David Ben-Gurion.